diciamo cosa stiamo facendo.
Sì.
Allora, in questo momento stiamo camminando per arrivare alla portineria dell'Ilva e stiamo camminando già da un bel po'. Già dietro di noi la città non si vede più e ancora ce ne vuole per arrivare alla portineria dell'Ilva, il che vi dà un'idea di quanto sia grossa questa fabbrica, che è grossa quanto la città, se non addirittura di più.
Gridare una Taranto libera vuol dire gridare un paese libero. Gridare un paese libero vuol dire essere contro la TAP, contro la TAP, contro le trivelle e contro tutte quelle forme di sfruttamento che quotidianamente per la logica del profitto decidono di speculare sulle nostre vite. Benvenuto di lotta, non è un benvenuto di passerella, è un benvenuto di dire compagni e compagne, uno a fianco all'altro, sfidiamo le sorti del destino, decidiamo sulle nostre vite e riprendiamoci ciò che ci è stato sottratto. L'alternativa siamo solo ed esclusivamente noi, per la tutela dei quartieri, per la tutela dei sogni delle nuove generazioni, per la tutela di tutto ciò che ci è stato sottratto. Oggi è il momento di cambiare, non ieri e non domani. Benvenuti a Taranto.
L'Ilva, anzi no, il territorio su cui siamo, questo prima era Lago Tarantino, qui prima della costruzione dell'Ilva c'erano solo uliveti, uliveti e masserie, questa era conosciuta come la terra delle masserie. Masserie che diciamo c'era un sistema un po' latifondistico del territorio, erano queste masserie enormi che tuttora esistono ancora qui e che appartenevano a famiglie tutte con cognomi spagnoli di quei tempi e che avevano i braccianti. E tu, se tuo padre era un bracciante di una certa masseria, tu lavoravi in quella masseria. Questo per dire su che cosa è stata costruita questa fabbrica e su perché all'inizio fu vista così positivamente. Perché effettivamente per tutti questi braccianti, i cui genitori avevano fatto i braccianti nella stessa masseria e i cui nonni e i cui bisnonni, si trovarono all'improvviso questa cattedrale in mezzo, queste strutture di metallo, di acciaio e questa promessa, no? Di questo lavoro, che diciamo almeno era il tuo di lavoro. Non era il lavoro di tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno. E qui appunto fu stata demolita, sono stati, c'è un video potentissimo in cui con la dinamite venivano fatti saltare in aria gli ulivi e si costruì questa fabbrica che fin dall'inizio era una fabbrica a livello nazionale. Vital Cider era proprio, cioè non ha mai avuto alcuna dimensione territoriale, non ha mai avuto nessun legame con un'azienda industriale. Qui ci doveva essere il triangolo, diciamo che Brindisi doveva essere il petrolchimico, Taranto doveva essere l'acciaieria e Bari, diciamo, servizi e commercio. Questo un triangolo che fin dall'inizio doveva servire interessi nazionali, non è mai stato per il territorio. La questione ambientale c'è sempre stata, però all'inizio ovviamente sia non se ne sapeva proprio, non si immaginava proprio che certe cose facessero male e sì, appunto, non è che è nata perché è stata fatta dai movimenti e la questione ambientale ovviamente all'inizio a Taranto è iniziata dalla medicina del lavoro. C'è stato un fortissimo movimento all'interno della fabbrica. Per darvi un'idea, c'è stata una stagione di lotta in cui di ripetuti cortei di operai interni, stiamo parlando di cortei interni in cui c'è cioè una dimensione totalmente interna, bloccarono la fabbrica svariate volte per farsi costruire l'ospedale. L'ospedale che avete visto forse arrivando a Taranto fu costruito anche grazie a una donazione dell'Ital Cider, diciamo ottenuta con la lotta dagli operai, che fin dall'inizio gli operai sapevano che si ammalavano, gli operai sapevano che morivano, però diciamo a quei tempi veniva vista nel contesto del lavoro. Cioè se tu volevi avere questo lavoro sapevi che ti ammalavi. Tutto, diciamo, la consapevolezza nella città, esterna della città è arrivata, per quello che ne so io, molto tardi, stiamo parlando proprio degli anni 90, tardi anni 90, primi anni 2000.
Ilva a fanculo, Ilva, Ilva a fanculo, Ilva.
Oggi questo cortile è come un ennesimo cortile dove chiediamo la chiusura di questo mostro arrugginito, dove chiediamo basta che Taranto piange le sue vittime, basta che i genitori piangono i loro cari.
Berino, 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 lo facciamo.
Qui stiamo parlando della fine degli anni 90, diciamo, l'Unione Europea iniziava a mettere delle leggi, l'Italia Cider ci stava proprio fuori, cosmicamente stiamo già parlando di allora, adesso, voi immaginate, adesso gli standard sono più stringenti, quanto più fuori siamo adesso. E quindi lo Stato, con tutti i soldi che perdeva e col disinteresse dello Stato, si trovò in cui, ad una situazione in cui, per rimanere nell'alveo della più o meno della legalità, o dovevano chiudere o dovevano trovare un investitore che era disposto quantomeno a dire che avrebbe messo dei soldi, o che almeno li avesse per poter dire di farlo, per mettersi, diciamo, un po' regola con l'Unione Europea. E lì entrano i Riva. Io di cui io so poco, so solo che fin dall'inizio i Riva sono stati visti a Taranto come semplicemente quelli che avevano i soldi, quindi avrebbero potuto fare una serie di cose che poi, adesso che la loro gestione è venuta al termine, possiamo dire non hanno mai fatto, né avevano mai intenzione di fare. Però, diciamo, il trucco dello Stato fu quello di dire: mo portiamo la Farissa, lui c'ha un sacco di soldi, lui se vuole la fabbrica la può sistemare. E di lì è iniziato il meccanismo che poi ha portato a questa cosa dell'immunità penale, anche se, diciamo, quella è arrivata dopo. Però si è iniziato a creare queste autorizzazioni future in cui l'Ilva veniva tenuta aperta sulla base di quello che però il proprietario, il commissario, il gestore diceva di star facendo, di fare domani o di fare tra un mese. E quello è, diciamo, il meccanismo legale che ancora tiene aperta questa fabbrica. E le questioni ambientali lui ha sempre mentito, non ha mai fatto niente, le emissioni sono solo continuate ad aumentare fino ad arrivare ai picchi allucinanti del 2008, addirittura in grado di fare proprio una differenza. Cioè, io mi ricordo, se ne parlava proprio come una cosa speciale a Taranto, una città iperinquinata, però quel periodo Riva, per farsi i suoi soldi, lo spinse ad un livello allucinante, un livello che eventualmente portò all'inchiesta della magistratura conosciuta come Ambiente Svenduto, portata avanti da un procuratore tarantino, Franco Sebastio, che sulla base di un corpo crescente di evidenze scientifiche e mediche, che più andava avanti più si accumulavano, ha rappresentato, diciamo, forse l'unico vero tentativo dello Stato di affrontare questo problema, fino a che si arriva appunto alla grossa crisi cosiddetta crisi del 2012, in cui finalmente Sebastio riesce ad ottenere il sequestro dell'aria a caldo, che viene sequestrata. E lì si entra praticamente tutti questi procedimenti hanno portato in brevissimo tempo alla fine di Riva. Cosa fa Riva? Riva, il giorno della chiusura dell'aria a caldo, del sequestro dell'aria a caldo, lui chiude la fabbrica dicendo agli operai: no, non vi paghiamo più. Cioè, gli operai sono andati la mattina al lavoro preoccupati perché sì, avevano sequestrato l'aria a caldo, ma tu comunque vai al lavoro, e trovano i cancelli chiusi e i manager della Riva che vi dicono: mo ve la dovete vedere voi. Ovviamente questo ha portato a una risposta fortissima dei sindacati contro la magistratura, cioè in cui si arriva a una situazione ridicola in cui tutti i sindacati confederati, CGL compresa, stanno a fare la manifestazione a Taranto contro la magistratura per chiedere il lavoro. Praticamente il sequestro è valido, l'aria a caldo deriva ancora sequestrato, ma non è realizzabile, cioè non è implementabile. Quindi da allora l'aria a caldo deriva tecnicamente sotto sequestro, però il prefetto, il questore, chi per lui, risponde picche all'autorità giudiziaria dicendo: questo
non è eseguibile,
in quella che ovviamente è una decisione politica, cioè qualcuno gli ha detto di fare questa cosa. Tutto questo, la magistratura lì continuava, poi ci fu un altro, proprio in quei giorni ci sono stati tre giorni drammatici in cui ci fu appunto il sequestro dell'aria a caldo, la serrata del deriva, poi in pochi giorni dopo ci fu un tornado che colpì lo stabilimento. Devono essere stati dei periodi proprio drammatici nella città. Un tornado colpisce lo stabilimento, uccide un ragazzo e, tra l'altro, giusto come una cosa aggiuntiva, scoperchia svariati capannoni della fabbrica, che si scoprono essere ricoperti di amianto. Quindi tutta la zona viene ricoperta da questi frammenti di amianto lanciati dal tornado, e appunto uccide un ragazzo. E Sebastio riesce, la magistratura riesce a chiedere un altro sequestro per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Il sequestro che gli viene dato, anche quello sospeso. A questo punto il patron di Riva, il capo di Riva, è latitante. Svariati dei suoi avvocati sono all'estero sotto arresto, i suoi figli spiccano mandati di tribunale. Quindi i Riva sono messi con le spalle al muro. Lo Stato, piuttosto che farli andare a fondo, lì lo Stato fondamentalmente nazionalizza la fabbrica e si entra nell'epoca dei commissari.
È cambiata partendo dal, in sintesi, facciamo una sintesi molto breve,
dal 2008 praticamente, quando c'è stata la prima manifestazione di Alta Marea, perché su questa città c'era una piovra omertosa, nessuno osava ribellarsi, come è stato anche documentato dalla commissione antimafia del ministero. E quindi nessuno, tutti avevano paura, cioè dell'Ilva avevano paura dei Riva, di questi tentacoli mafiosi che tenevano la città prigioniera. Abbiamo fatto sapere questa prima manifestazione che è stata, non ci aspettavamo manco noi, dell'affluenza, e abbiamo scoperchiato, la città si è liberata. Per il momento si è liberata, sono seguite tante altre manifestazioni dal 2009 al 2010, lo Stato ha risposto con decreti, ogni manifestazione un decreto, 12 decreti, ma noi abbiamo fatto più manifestazioni. La svolta è stata anche quella degli operai dell'Ilva, dei cittadini liberi e pensanti che un anno dopo, nel 2012, hanno rotto, c'erano i tre sindaci confederali in piazza, è arrivato questo tre ruote, la piazza si è aperta e loro sono scappati, io ero presente, è stata una cosa meravigliosa. Noi in realtà pensavamo che la storia si chiudesse nel 2016 perché erano i termini ultimi per le prescrizioni AIA, invece non c'era nulla da fare, ci sono stati tutti questi anni di commissariamento e poi alla fine per passare la palla a Mittal.
Io da quello che sento, che vedo durante la notte, siamo andati a peggiorare con il cambio. Siamo andati a peggiorare perché ogni notte si lavora al 100%. Non possiamo dire l'80%, al 100%. Ci stanno ammazzando, ci stanno ammazzando. E Di Maio ne deve pagare le sue conseguenze con i suoi parlamentari.
Perché chi vive in questo quartiere vive proprio una mancanza assoluta di libertà, di diritti che sono normalissimi. Ti dico una cosa, cioè le scuole, no? Nel resto del mondo si va avanti per far restare aperte le scuole, far giocare i bambini all'aperto, no? Ecco, a Taranto i bambini sono costretti a stare al chiuso quando non gliele chiudono proprio le scuole. Quindi cioè, è una contraddizione assurda, cioè noi non riusciamo neanche ad andare al passo con quello che avviene in tutto il mondo. Cioè ci sono queste scuole, i bambini che studiano in mezzo alla natura, e qui i bambini non possono giocare nei giardinetti perché è vietato che sono contaminati, non possono neanche aprire le finestre perché i giorni di Windy c'è l'aria irrespirabile.
Che dice il cartello? Che i bambini di Taranto vogliono vivere, questo dice.
Perché
questa è la nostra giornata della liberazione, dobbiamo liberare Taranto da tutti quelli che ci hanno sfruttato, perché abbiamo il diritto anche noi di vivere. Svegliarsi la mattina e avere paura che possa morire un altro familiare o tu stesso non è facile, diciamo.
Noi qui da letto siamo studenti, abbiamo il cambiamento, diciamo no. Noi qui da letto siamo studenti,
qua.
Abbiamo il cambiamento.
Perché? Perché vogliamo una Taranto pulita, ma pulitissima, non pulita. Di Maio ci ha rotto, togli i pimpin. Comunque, noi la benzina la paghiamo a 2 euro, a 1,90, perché abbiamo la raffineria, abbiamo l'Ilva, abbiamo tutto quello che inquina. Noi l'ambito di vita nostra sono 60 anni, 62 al massimo se deve andare bene. Quindi fateci vivere bene, no sbaglio? Fateci vivere bene, una volta al mese mandateci a qualche parte. Ormai lo Stato di noi non se ne fotte un cazzo, non se ne fotte un cazzo lo Stato di noi. Quindi fateci vivere bene, o sbaglio? Fateci vivere bene, perché la benzina noi ce l'abbiamo a 2 euro quando ci abbiamo la raffineria qua? L'Ilva, Di Maio ha fatto le coperture, dobbiamo essere coperti tutti, tutti dobbiamo essere coperti, quindi dobbiamo uscire come le targhe alterne. Tu Mario esci martedì, tu mercoledì, non è così, noi dobbiamo vivere e vogliamo vivere.
Che avete lavorato bene o avete ammazzato la città?
Pezzi
col
di
processo
merda.
Il processo sta in corso per come avete deturpato il territorio e tutti i bambini.
Assassini!
Assassini!
fame, dai.
Perché siete assassini per il potere, per i soldi. C'è una cosa.
Vergognatevi, 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 vergognatevi,
vergognatevi,
vergognatevi,
vergognatevi, vergognatevi,
occhio dietro con la cazzo.
La raggia in ottava. Ah qua mi ha spaccato tutto cosa, non mi ha rotto un cazzo. Queste manifestazioni pacifiche non servono a niente, non servono a niente. O lotti seriamente oppure non facciano un cazzo, è inutile.